Krishna, buonasera a tutti, migliori saluti agli ascoltatori di RKC e questo è un programma che inizia togliendo la R, lo chiamiamo semplicemente KC. KC anche perché un titolo migliore di questo ancora non sono riuscito a trovarlo, e KC sono le iniziali di questo devoto di Krishna che tiene questo programma, io, Krishna Chaitanya Das. Questo vuole essere un programma vario per me, per voi, io non ho idea di come andrà avanti, come si svolgerà questo programma, se non un'idea molto precisa del fatto che lo spazio sarà vastissimo, diciamo che in realtà tutto può essere ricondotto alla coscienza di Krishna. Krishna è Dio, la persona suprema, è l'oggetto della nostra esperienza come devoti di Krishna, come esseri umani anche in prima istanza, dovrebbe appunto essere quello di cercare di capire chi siamo noi e qual è la relazione che ci unisce al padrone di tutte le cause, al Signore assoluto, Dio, la persona suprema, Krishna appunto. Quindi da qualunque punto noi lo si voglia prendere questo discorso, da qualunque angolo lo si voglia guardare, esiste sempre un modo per ricollegarsi a un discorso unitario di base, la necessità di sviluppare una coscienza precisa della nostra identità e quindi la capacità di chiarire anche il nostro ruolo in questo momento di passaggio su questo pianeta nell'universo materiale che si chiama Terra, che è un piccolo pianetino, né più né altro che un piccolo pianetino, niente di clamoroso. Quindi vediamo in quanti modi e in quali modi potremo nel corso dello svolgersi di queste puntate ricollegarci alla causa di tutte le cause, alla persona suprema, Sri Krishna. Iniziamo questa sera con un'occhiata a un articolo che è comparso su una rivista di scienze e cultura, su un ritrovamento che è stato fatto nel sud-ovest degli Stati Uniti di un documento dell'antica cultura Navajo. I Navajos erano una tribù di gente pelle rossa che 800 anni fa circa aveva sviluppato un sistema di controllo del sole, del movimento degli astri, che è stato ritrovato appunto da uno speleologo lavorando nel deserto, in un deserto del Canyon Checo del Nuovo Messico. Perché voglio parlare di questo ritrovamento? Perché la scienza cosiddetta ufficiale è rimasta sorpresa, direi incredibilmente sorpresa, si è fatto molto rumore intorno a questo ritrovamento, di qualcosa che 800 anni fa circa, neanche poi troppo indietro nel tempo, una tribù di pelle rossa aveva... tutti sono rimasti sorpresi nel vedere che una tribù di pelle rossa avesse sviluppato una conoscenza così precisa, così sofisticata, raffinata dei movimenti delle stelle e degli astri, in modo da poter calcolare addirittura un calendario solare giocando con un ingegnoso sistema di rifrazioni ottiche attraverso delle rocce. Cosa avevano fatto? Avevano calcolato, osservando pazientemente, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, stagione dopo stagione, che il Sole aveva un suo ciclo, un suo percorso fisso ricorrente e che in cima a una certa roccia il Sole, passando, filtrando attraverso delle aperture, proiettava delle ombre che potevano essere ricollegate ciclicamente in un sistema appunto di conto del tempo che poteva assomigliare a un moderno calendario. Un calendario solare, ecco, una specie di meridiana che invece che contare le ore contava i giorni, i mesi, le stagioni e gli anni a cicli. avevano anche calcolato molto precisamente alcune piccole variazioni che nel corso di mesi o di anni si venivano apportate. Per cui articoli su tutte le pubblicazioni mondiali di scienza sono apparsi su questo ritrovamento nel vecchio mondo. Facciamo una cosa allora, che questa, così chiamiamola, questa conoscenza che questi Navajos avevano sviluppato è ben poca cosa se la vogliamo confrontare con il bagaglio incredibile, interminabile di conoscenze che in ogni campo dello scibile che si possono ritrovare attingendo alle nozioni della conoscenza dell'antica cultura vedica dell'India, che ha una datazione ben antecedente a 8 secoli fa, e possiamo andare tranquillamente nell'ordine delle migliaia di anni, di 5 migliaia di anni anche precedentemente. Per questo che noi quotidianamente da questi microfoni trattiamo o facciamo delle lezioni di Bhagavad Gita, facciamo delle letture dal libro di Krishna, diamo notizie intorno a altri testi di base di questa sterminata letteratura che è la letteratura vedica, proprio per promuovere l'idea che una cultura antichissima, vasta e sconfinata, che ha nozioni in ogni campo dello scibile umano, dall'agricoltura, all'agronomia, all'astronomia, alla medicina, fino alla scienza maestra per eccellenza, che è la scienza dell'essere, la scienza della conoscenza. Questo patrimonio di cultura e di conoscenza è ora accessibile a tutti grazie al lavoro immenso che Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada ha fatto di traduzione dagli antichi testi originali sanscriti di questa letteratura preziosissima ed unica. Vogliamo considerare oggi anche la trascrizione di un discorso tenuto da Srila Ramesara Swami, che è uno degli 11 maestri che Srila Prabhupada ha lasciato in eredità al pianeta Terra per la diffusione di questa conoscenza, che è un discorso che ha un titolo pittoresco, Il diluvio del karma. Karma è l'idea che in Oriente avvicina alla nostra abitudine occidentale il concetto della legge di causa ed effetto. Ad ogni azione corrisponde una reazione, quindi in pochissime brevi parole, attento a quello che fai, perché quello che fai ti torna indietro. Ti torna indietro in misura di crediti o debiti che potrai riscuotere o dovrai pagare, quando si parla di tu dovrai, si parla di un individuo che non è mai, in nessun caso, quello che tu credi di essere ora. Cioè, non si parla di te nei tuoi termini fisici, non si parla di te come uomo, come donna, voglio dire come maschio, come femmina, come ragazzo o ragazza, vecchio o vecchia. E non si parla di tu nemmeno in termini individuali più larghi, parlando di tu quell'animale, tu quel cane, tu quel gatto, tu quell'uccello. Quando si parla di tu, di individuo, si parla di un'anima, di un essere spirituale che ha caratteristiche eterne, che esiste da sempre, per sempre, e che solo una serie di circostanze particolari rispetto all'esperienza di qualcun altro hanno portato a vivere, a trovarsi, a viaggiare in un corpo che è un veicolo, piuttosto che in un altro corpo che sarebbe un altro tipo di veicolo. Quindi il karma è legato alla realtà di tutti quotidiana, perché ogni giorno tutti indistintamente, con le loro azioni, con i loro pensieri, con le loro attitudini, con i loro desideri, con le loro scelte, determinano alcune reazioni karmiche che a livello individuale coinvolgono l'individuo e a livello collettivo, visto che l'individuo si trova a vivere in mezzo ad altri individui in una collettività, arrivano a coinvolgere appunto la comunità degli uomini, e non solo degli uomini. Un pianeta alla fine ha un karma collettivo che è la somma dei karmi individuali di tutti quelli che lo abitano. Allora, si vede che negli ultimi decenni, soprattutto, è una storia antica quanto il mondo, l'idea dell'avidità, del guadagno, dell'accumulare, il progetto di realizzare la felicità attraverso la ricchezza e quindi attraverso il potere e quindi a volte attraverso lo sfruttamento che operato sugli altri può derivare questo potere, appunto. Non è un'idea nuova, è antica quanto l'uomo, è antica quanto l'idea di questo falso concetto di identità, è antica quanto l'illusione che tiene incatenato l'uomo a questa energia materiale, a questo finto gioco di felicità e di sofferenza che in realtà è un'altalena illusoria. Ma negli ultimi decenni l'economia mondiale, con lo sviluppo della cosiddetta tecnologia, della cosiddetta scienza, ha portato le sue cifre, i suoi numeri, le sue strategie a livelli davvero clamorosi. Diciamo allora appunto che la coltivazione sistematica dell'avidità può portare soltanto alla violenza e allo sfacelo mondiale. Possiamo prendere questa frase come sottotitolo ideale di questo diluvio del karma. Ringraziamo Bakhtin Francesca che ha contribuito donando la sua voce alla lettura di questa trascrizione di Srila Rameswara Swami.
Tutto il mondo è sotto il dominio dello sviluppo economico, che in un senso più semplice significa avidità. I nostri stessi capi lo ammettono esplicitamente, ci vogliono vedere diventare avidi. Ad una conferenza internazionale negli anni 30, John Maynard Keynes, il fondatore del sistema economico moderno, dichiarava: «Dobbiamo far finta con noi stessi e con gli altri che il vizio sia una virtù e la virtù sia un vizio, perché il vizio è utile e la virtù no. Ancora per un po' di tempo lo strozzinaggio, l'avarizia, la prevenzione devono essere il nostro Dio, perché essi solo ci possono condurre attraverso il tunnel del bisogno economico verso la luce e la chiarezza». Queste sono le illuminanti parole dei principali economisti del XX secolo.
Una vera e propria, in termini giuridici, istigazione a delinquere, se non fosse la strategia di un grande economista, se non fosse la sintomatica e preoccupante analisi che si può trarre di quello che è la spinta trainante del progetto mondiale che guida il mondo degli affari, del grande business, appunto.
Tutti sanno che la pubblicità è la principale attrattiva per la vendita di un prodotto, e il principio basilare della pubblicità è essere in grado di convincere a comprare un prodotto anche una persona che non lo vuole. La società, dicono, deve quindi sistematicamente risvegliare nei suoi membri, individualmente e collettivamente, l'avidità, il desiderio di possedere e di controllare il maggior numero possibile di beni materiali. Questo significa sviluppo economico, quello che i nostri capi affermano possa risolvere i problemi del mondo.
sarebbe di che scoraggiarsi se in realtà non esistessero, per fortuna nostra e di tutti, dei modi, delle vie per tirarsi fuori dal coinvolgimento di questo diabolico gioco che in realtà non fa che la rovina di chi lo pratica. Quindi non c'è da scoraggiarsi, no? quello che sta scantando anche in questo pezzo che nasce con altre motivazioni ma che ha questa risoluzione. Don't let bring you down. Non farti buttare giù, non buttarti giù, sono tutti castelli di sabbia, non c'è niente di definitivo, no? Don't let you bring you down.
Essi però non potranno mai realizzare il nostro desiderio di un mondo più pacifico, risvegliando l'avidità. Come si possono ridurre le tensioni politiche e ideologiche aumentando l'egoismo? Come si possono ridurre la competizione internazionale per il benessere e i mezzi finanziari e la crisi energetica e le tensioni sociali e il fallimento della famiglia? Ognuna di queste crisi si può far risalire all'avidità e all'egoismo. Perché altrimenti una gravidanza su tre finisce in aborto? Perché un matrimonio su due termina in divorzio? La causa prima è sempre la stessa: avidità ed egoismo.
Egoismo come causa prima, e quella è la causa prima dell'avidità e dell'egoismo, quella è la causa prima di tutto quello che proietta all'errore, che quindi poi porta alla sofferenza, no? La causa prima è questa falsa identificazione, questa idea sbagliata che l'individuo ha di identificarsi appunto con il veicolo dentro il quale viaggia e di fare tutto un suo progetto di esistenza basato sul gratificare questo che lui crede essere lui stesso, no? Questo corpo, no? Questo corpo, questa sua realtà fisica, materiale, che è fatta di intelligenza anche, di mente anche, e appunto di questo falso concetto di identità.
Potremmo chiederci: perché siamo diventati così violenti? Perché competiamo con la natura? Perché distruggiamo le altre forme di vita? Perché combattiamo tra di noi con tanta ferocia? C'è una causa prima. Se vogliamo sapere perché una persona agisce come agisce, dobbiamo vedere come risponde alla domanda: chi sono? Nella nostra era, i cosiddetti scienziati ci hanno persuaso ad accettare un concetto del sé materialista ed ateo. Per anni ed anni siamo stati bombardati da questo tipo di propaganda materialista e abbiamo quindi formulato le nostre mete, i nostri ideali, partendo dal concetto che io sono questo corpo, sono soltanto un insieme di elementi chimici. È naturale di conseguenza che lo scopo della nostra vita sia di godere i piaceri fisici derivati dagli oggetti fisici. Progresso significa progresso materiale e felicità significa felicità per il nostro corpo. In parole povere, felicità significa egoismo e avidità. L'uomo ha formulato i suoi ideali basandosi su questa filosofia materialista.
È così, quello che stanno cantando questi cantanti americani, che la prima cosa che ti dicono dall'inizio è che devi diventare forte, che devi diventare potente, che devi diventare un re, che devi essere il più forte, quello che può guadagnare e comandare su tutti, no? E in effetti è così, quando si dice che la prima cosa che ti dicono, questo ti dicono, non si identifica precisamente con qualche individuo in particolare, ma con un sistema, con una cultura che è quella dell'ambiente, della società, del sistema nel quale noi ci troviamo a vivere, che è inevitabilmente e definitivamente classificabile come un sistema che ha una abitudine materialista. Materialista viene da materiale, energia materiale è un'energia particolare che si contrappone a un'altra energia che ha sue caratteristiche precise, che è appunto l'energia spirituale, no? Allora, la vuoi questa energia spirituale? cioè c'è poco da volerla, la possiedi già, sei tu, no? Ma la vuoi questa consapevolezza? La vuoi la capacità di ricordarti chi sei? Bene, se la vuoi c'è un metodo per ritrovarla questa consapevolezza. Non esiste il caso, l'abbiamo detto all'inizio parlando del karma, esistono una serie di intricatissime interrelazioni che fanno la realtà, che sono riconducibili alla legge di causa ed effetto. Quindi esiste anche un metodo, una scienza spirituale che ha una sua metodologia precisa che può portarti a risvegliare questa consapevolezza, no? È questa che stiamo promuovendo qui noi continuamente dai microfoni di RKC e noi come devoti di Krishna. Stiamo promuovendo l'idea che ognuno ritrovi la necessità di impegnarsi a riconquistare la propria identità. Niente di più che sapere chi sei. Bene, allora qual è l'obiettivo primario che le grandi nazioni nelle persone dei loro rappresentanti, dei leader politici hanno? Qual è lo scopo dell'America, degli Stati Uniti d'America? Qual è lo scopo dell'Italia? Qual è lo scopo della Francia? Vediamo quali sono le mete che si prefiggono queste nazioni nelle persone dei loro rappresentanti.
Se esaminiamo gli ideali, le mete che una nazione qualunque si prefigge, qualsiasi ideologia essa professi, scopriremo che ciò a cui mira è sempre lo sviluppo economico. Oriente, Occidente, nazioni sviluppate o in via di sviluppo, tutti rincorrono la stessa meta, perché tutti seguono la stessa filosofia di vita. E cosa accade dopo la morte del corpo? Non è importante, dicono. Persino molte persone che al giorno d'oggi si considerano religiose pensano che andranno automaticamente in cielo, in paradiso, soltanto perché professano una certa fede. Non si preoccupano di ciò che accade dopo la morte, per non parlare degli atei, a cui proprio la cosa non interessa affatto. Quindi, credenti e non credenti seguono la stessa strada, quella dell'avidità. Senza approfondire e cambiare la definizione che abbiamo di noi stessi, non potremo mai essere in grado di risolvere i problemi causati dall'avidità e dall'egoismo. Solo dopo aver cambiato questa definizione potremo ridelineare la ragione e lo scopo della nostra vita. E di conseguenza anche la nostra linea di condotta cambierà.
Certo che quando si presenta qualcuno qui, ad esempio a Villa Vrindavana, in questa nostra comunità, a San Casciano in Val di Pesa, e noi gli si fa un discorso preciso di conoscenza, uno pensa, ma sì, ma come fa uno a 30 anni, a 35, a 20, a 15, quanti siano gli anni che pensa di avere a cambiare la sua esperienza, cambiare la sua vita così di colpo razionalmente, cioè in un modo che gli possa sembrare sensato, no? Sembra quasi che qui tutti continuamente vivano un'insensatezza collettiva. Come fa uno a cambiare la vita, a cambiare le sue abitudini, a cambiare i parametri cui è abituato, no? Come fa? Sì, lo può fare.
È vero, non è facile cambiare il concetto che abbiamo di noi stessi e della nostra vita. La maggior parte della gente è diffidente ad accettare ciecamente una dottrina religiosa. Ma i Veda dell'India offrono molto più di una teoria creazionista unicamente basata sulla fede. Le centinaia di volumi della letteratura vedica contengono una spiegazione della vita molto razionale, logica e scientifica. Una spiegazione che non è possibile trovare in nessun'altra letteratura filosofica o religiosa esistente. I saggi che compilarono la letteratura vedica prestarono grande attenzione a definire la vita in termini contemporaneamente spirituali e scientifici.
E questa appunto la grande ricchezza e anche la novità di questo insegnamento che è antichissimo, così antico da essere eterno. La novità sta nel fatto che questa non è una religione, questa non è una filosofia, semplicemente sarebbe riduttivo stringerla nei limiti di queste due parole. Non è una religione, non è una filosofia, ma è una scienza spirituale. E appunto questa prerogativa di essere una scienza, di avere una metodologia, di essere sperimentabile, verificabile, vivibile in prima persona da chiunque voglia disporsi a questa esperienza, è quello che fa questa esperienza stessa, questo Bhakti Yoga, una scienza veramente unica. La scienza della conoscenza attraverso la pratica del servizio devozionale a Dio, la persona suprema. Si parla di un metodo, di qualcosa che ognuno di voi individualmente può, se vuole, sperimentare.
La prima cosa che i Veda ci insegnano è che noi non siamo soltanto una combinazione di elementi chimici. Chiunque lo può vedere. Quando analizzi le diverse parti del corpo, non puoi trovare la vita. Troverai soltanto idrogeno, ossigeno, nitrogeno, carbonio e così via. E nessuno di questi elementi possiede coscienza, il principale sintomo della vita. L'origine della coscienza non è l'atomo, ma l'anima. E se quelli che vengono chiamati scienziati non si trovano d'accordo, lasciamoli pure mescolare nelle loro provette un po' di elementi chimici e vediamo se riusciranno a produrre un essere vivente cosciente. Per di più i Veda danno un procedimento semplice che ci permette di percepire la nostra più elevata identità spirituale.
Qual è il metodo attraverso il quale appunto si espleta questa scienza? C'è un'indicazione precisa, questa è una scienza che si può chiamare anche mantra yoga per uno dei suoi aspetti, in quanto è basata sui mantra. Mantra, l'abbiamo detto diverse volte dai microfoni di RKC, mantra è una parola sanscrita che deriva dalla contrazione di due parole, manas e traya. Manas indica l'idea di mente e traya quello di liberazione, quindi si parla di qualcosa che possa, che può liberare la mente, o liberare meglio ancora da una concezione mentale. Per mentale si intende una fascia di percezione e di conoscenza che è estremamente limitata rispetto a quella che è poi la verità assoluta. Mentale è il limite delle categorie, degli opposti, del buono e del cattivo, del bello e del brutto, quello che ci fa apparire qualcosa gradevole o sgradevole, la stessa cosa gradevole o sgradevole in diversi momenti, è semplicemente una diversa disposizione della nostra attitudine mentale. Quindi la mentalità o il mentalismo, o meglio ancora, in realtà è un handicap, un impedimento. Allora esistono questi mantra che possono liberare la mente, sono vibrazioni sonore trascendentali e il grande mantra fra tutti i mantra è il Ma mantra, Ma appunto significa grande, ed è il mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo è il metodo, la cura, la terapia, la medicina, lo strumento di liberazione, di conquista di coscienza che l'antica conoscenza vedica, che poi parte da Dio stesso, che l'ha espressa nella forma di qualcuno che l'ha compilata o di lui stesso che l'ha detta direttamente, Questo è quello che si consiglia a chiunque, sinceramente, di questi tempi, oggi 1981, 82 fra pochi mesi, 83 fra pochi anni, 84, comunque in questa età storica, quando si parla di cicli di tempo, si parla di momenti di tempo vastissimi, dove calcolare un anno rispetto all'altro è qualcosa di ridicolo, come un battito di ciglia nell'ambito così della durata complessiva di una giornata. Che dire allora di qual è lo spazio e la significanza in termini temporali di un giorno o di una settimana o di un'ora o di un momento. Al di fuori del tempo, assolutamente, comunque al di fuori del tempo è l'idea di questi mantra.
I Veda per quest'era raccomandano di meditare su mantra Hare Krishna. Questa vibrazione sonora trascendentale viene dalla piattaforma spirituale dell'esistenza, penetra i livelli della percezione sensoriale e mentale e agisce direttamente sull'anima, risvegliandola gradualmente alla completa realizzazione spirituale. Il mantra Hare Krishna consiste nei nomi sanscriti di Dio. Di fatto, questo mantra è considerato l'incarnazione sonora del Signore Supremo. Il raggiungimento della realizzazione spirituale riduce automaticamente l'egoismo e l'avidità che la nostra società coltiva, perché la soddisfazione che si prova nel realizzare il nostro vero sé sorpassa e riduce l'importanza dei piaceri materiali. I Veda purificano e trasformano non solo l'attitudine con cui vediamo noi stessi, ma anche quella con cui vediamo e consideriamo la natura e l'universo.
Si diceva appunto che i Veda purificano e trasformano non solo l'attitudine con cui vediamo, vedere, che arriva da Veda, è sintomatico. Voi sapete che la lingua sanscrita ha proiettato, è stato il ceppo originario di tutte le lingue indoeuropee, quindi anche della lingua italiana, e è sintomatico appunto che il verbo vedere, che implica, che illustra una condizione di conoscenza diretta, di percezione, vedere significa conoscere l'oggetto della vista, vedere derivi appunto dalla radice Veda. Si parlava quindi di questi mantra e in particolare del Ma Mantra Hare Krishna, in particolare vediamolo, anzi ascoltiamolo, questo Ma Mantra. Il Ma Mantra Hare Krishna sono appunto i nomi di Dio, Dio non diverso dal nome che lo rappresenta.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Si parla quindi di scienza, in termini di scienza spirituale, ma vediamo cosa fa la scienza materiale, cosa sta facendo. Cosa vuole fare la scienza materiale? Vuole cercare di capire le leggi di natura in modo da sottometterle al nostro uso e a farci tutto sommato più confortevole, più tranquilla. Questa vorrebbe essere l'intenzione, si spera perlomeno, della scienza, l'esistenza.
Mediante la comprensione delle leggi della natura, gli scienziati cercano di renderci la vita più confortevole e tranquilla. Noi sappiamo che agire in armonia con le leggi della natura rende la nostra vita migliore, più utile e più felice. E in modo corrispondente, se per ignoranza violiamo tali leggi, ne dovrà conseguire una reazione. Come Isaac Newton osservò, ad ogni azione corrisponde una reazione. Newton parlava della legge del karma, un principio fondamentale operante nell'universo che agisce non solo a livello chimico e biochimico, ma anche mentale e psicologico. In altre parole, qualsiasi azione noi si compia determinerà una reazione. Questa è la legge del karma. Consideriamo ora la situazione karmica della civiltà moderna.
Vediamo se la civiltà moderna, attraverso gli uomini che la fanno, sta facendo qualcosa che potrebbe secondo voi, comportare delle reazioni karmiche pesanti. Mi sembra che tutti stanno usandosi verso la natura, verso l'ambiente, verso loro stessi e verso le relazioni con gli altri nel modo corretto, in un modo positivo che possa portare indietro semplicemente ricchezza e positività. Mi sembra che la natura sia rispettata, che sia rimasta pulita così com'era naturalmente. Una volta l'aggettivo naturale aveva un'accezione precisa, un senso che solo per il suono così evocava pulizia, purezza, regolarità nei cicli, nell'ordine, nelle interazioni. Ora il naturale è qualcosa di così prezioso che si sono inventati altri aggettivi, altre idee, altre storie, altri concetti per difendere. È nata l'idea dell'ecologia, no? Perché mai è nata l'idea della necessità di vivere un'attenzione di rispetto e di cura verso l'ambiente? Proprio perché l'ambiente comincia a essere in modo praticamente irreversibile rovinato, danneggiato, sporcato, inquinato. Da che cosa? Dalle scorie, perché si tratta dei rifiuti in sostanza, dalle scorie di una tecnologia che se ha portato qualche risvolto positivo, nel senso che è riuscito a fare più semplici alcune operazioni per alcuni individui, in realtà si è portato dietro anche un'ombra pesante, nerissima e sporcante di materiali, situazioni chimiche, fisiche che hanno degenerato poi nella riduzione dell'ambiente a uno spazio difficile, difficilmente vivibile, difficilmente abitabile.
Consideriamo il comportamento dell'uomo verso la natura e verso i suoi simili e consideriamo quindi i risultati che ne conseguono. Prima di tutto, l'uomo è violento nei riguardi dell'ambiente. Egli sfrutta le risorse naturali. A volte, chiaramente, cerca di riparare al danno commesso con un pizzico di riguardo per l'ambiente. Egli sente che inquinare l'aria, la terra, l'acqua non è esattamente la cosa migliore, ma alla fine gli interessi economici sembrano avere il sopravvento. Fondamentalmente, l'uomo è diventato uno sfruttatore della natura. Esaminiamo ora il comportamento dell'uomo verso le altre forme di vita. In modo ancora più evidente, le azioni dell'uomo moderno possono essere riassunte in una parola: violente.
Violento.
Non esiste il caso, non esistono ingiustizie. Le leggi di natura sono precise ed imparziali. Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola. Ogni pensiero e gesto, ogni parola. Ogni pensiero e gesto, ogni parola. È così che il tuo presente viene dal passato. È così che adesso creandoti il futuro. libero di fare scelte ed anche di sbagliare. Non puoi tirarti indietro al momento di pagare. C'è sempre da riscuotere o pagare. C'è sempre da riscuotere o pagare.
In effetti ci sarà sempre da riscuotere o sempre da pagare, anche magari l'estratto conto arriva a fine mese, l'estratto conto della banca, se tu hai un conto in banca, ma non è che nei 30 giorni che maturano verso la fine del mese tu non abbia debiti, anche se non ne sei cosciente in maniera precisa fino a che ti arriva l'estratto conto. Un giorno o l'altro l'estratto conto arriverà, e se i numeri sono debitori, se sei in rosso, se sei sotto, se hai speso più di quanto potevi spendere, se hai speso la tua ricchezza, il tuo buon karma che ti hai riportato dietro, come versandolo diligentemente nel tuo conto esistenziale da sempre con le tue vite, si parla di vite perché l'individuo non è nato quando ha fatto il primo pianto uscendo dal ventre di sua madre su questo pianeta Terra, tu sei un uomo, tu sei una donna, pensi che sei nato in una certa data, un certo mese, un certo anno. Bene, in quella certa data è uscito dalla fabbrica e la carrozzeria esterna, ecco il veicolo, no? Ma l'anima che ha fatto vivo e che fa ancora vivo questo veicolo, che lo anima, non è certo nata in quel momento. Esiste da sempre. Quindi si parlava di violenza e di violenza, appunto, per sintetizzare in una parola l'idea del comportamento dell'uomo verso che cosa e chi lo circonda. Ad esempio, violenza verso gli alberi. Avete mai pensato voi di essere violenti verso gli alberi? Forse questa è un'idea di violenza che è così, è un po' inusuale. Forse è più facile ricollegare la violenza contro gli animali o la violenza contro gli uomini. Ma la violenza contro gli alberi, le piante?
Per fare un esempio, l'uomo è violento nei riguardi degli alberi. Forse non ci avete mai fatto caso prima d'ora, ma pensate un attimo a quante centinaia di migliaia di alberi vengono abbattuti soltanto per poter stampare letteratura pornografica e racconti insulsi. Non hanno forse diritto di vivere anche gli alberi? Chi ha autorizzato l'uomo ad uccidere gli alberi per produrre pornografia? Questo è un cattivo karma. Ci stiamo avviando verso violente reazioni. E che dire del comportamento dell'uomo verso gli animali? È incredibilmente violento. Ogni anno uccidiamo centinaia di milioni di animali. Questo è ancora peggio che uccidere gli alberi, perché gli animali possiedono un sistema nervoso altamente sensibile e sentono il dolore ancor più atrocemente. Noi sappiamo che possiamo attingere le proteine di cui abbiamo bisogno da altre fonti, formaggio, latte, burro, noci e cereali, per nominarne alcuni. Perché allora uccidere? Ancora una volta, questo è il cattivo karma. Così, se la specie umana agisce in modo violento, per la legge del karma la natura reagirà in modo altrettanto violento. Carenze energetiche, siccità, carestie, conflitti razziali, disintegrazione sociale, declino morale e infine guerra.
Il sistema sanguigno, un assorbimento di materiali. Noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne.
Ebbene sì, noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne, lo siamo contro in modo deciso, assoluto e costante, e dai microfoni di RKC programmiamo quotidianamente notizie e informazioni contro questa pratica di violenza sistematica, inutile e incredibilmente dannosa. Dannosa non solo per gli animali, che in modo evidente ne soffrono le conseguenze, ma dannosa per gli uomini, per l'umanità stessa, per le sorti di questo pianeta, che in modo forse meno evidente, meno clamoroso, proprio perché noi manchiamo della conoscenza necessaria a realizzarla, subisce invece le conseguenze di questa violenza.
Perché le bestie sentono il dolore, come gli uomini, e provano una angoscia terribile. L'abbattimento di animali accresce nell'uomo l'insensibilità, il sadismo e la totale mancanza di rispetto verso la vita. Batteri provenienti dalla decomposizione, sostanze tossiche diffuse per tutto il sistema sanguigno, un assorbimento di materiali, tutto repazione. nutrimento di animali e il consumo di carne.
Benissimo, l'abbiamo visto e lo vediamo tutti i giorni, basta aprire in orario di notiziario un qualunque televisore su qualunque stazione che dia un notiziario, allora vedrai che cosa vedrai, vedrai qualche notizia che riguarda spostamenti del mercato delle armi, oppure il passo successivo al comprare o al vendere armi è l'usarle in guerra. Quindi questa violenza già in modo evidente si sta girando verso gli uomini, verso gli individui, e forse potrà sfuggire così a prima vista la connessione, la correlazione fra la violenza che lasciamo subire, che vogliamo far subire ad animali, a esseri viventi che non sono l'uomo esattamente, e la guerra che si deve subire. Ma questo non significa nulla, non significa che quello che noi non sappiamo vedere non esista. Tu in questo momento, ascoltando così le vibrazioni sonore che escono dal tuo apparecchio radio, non riesci a vedere così il mio volto, ad esempio, eppure io ho un volto, un aspetto. Ora, non è che io non abbia nessun volto, nessun aspetto, perché tu non riesci a vederlo. Quindi non è detto che quello che noi non riusciamo a vedere, quando ci sfuggisse anche la correlazione fra la violenza che lasciamo subire agli animali e la violenza che ci torna indietro, che siamo costretti a subire, questo non significa che non esista. Anzi, una scienza che ha sviluppato tecnologie sofisticatissime, una conoscenza vastissima, quale appunto la scienza che deriva dall'antica cultura e conoscenza vedica, lo afferma in modo preciso. E le leggi di natura sono precise, imparziali, si può protestare, si può dire non sono d'accordo, si può dire non voglio soffrire, si può dire non voglio morire, si può dire non voglio vivere una condizione pesante, ma se non sappiamo volere conquistare gli elementi che ci danno la capacità di opporci a questa realtà, sarà un inutile protestare, sarà un protestare da ignoranti, né più né meno.
Ogni anno i governi del mondo spendono 500 mila miliardi di lire in armamenti. Perché questo? Più diventiamo violenti verso la natura e più, per la legge del karma, siamo costretti a diventare violenti l'uno contro l'altro. Ci stiamo dirigendo verso una reazione karmica estremamente rovinosa. Prova ad immaginarti di essere un giudice e di vedere la civiltà umana che continuamente uccide, anno dopo anno, centinaia di milioni di piante e di animali, e non solo piante e animali, ma anche gli stessi figli. Basti sapere che ogni anno una cinquantina di milioni di bambini vengano uccisi con l'aborto. Non puoi fare a meno di realizzare che quella con cui hai a che fare è una società di assassini. Quale sarà allora il tuo verdetto? È così che la natura ci giudicherà, molto duramente.
Stanno cercando un raccolto senza seminare. Uccidono i figli prima che siano nati. Si credono progressisti invece che spietati. Intossicarsi è un mito da generazioni.
Uno degli aspetti più incredibili della rovinosa oscurità che sta travolgendo la capacità di vedere, di realizzare di questo pianeta e degli individui che lo abitano, è questa clamorosa, incredibile, assurda, sistematica violenza che è trasbordata. La violenza non è più solo una violenza sulle piante, non è più solo una violenza sugli animali, non è più nemmeno solo una violenza, addirittura, per quanto già sia clamorosa, verso l'uomo, che è considerato in qualche modo un nemico, che la guerra ha da sempre storicamente un gioco e una funzione diversa nella relazione sociale, è un momento sociale anche la guerra, storicamente, da sempre, anche se è una società girata all'annientamento e alla conquista e alla vittoria degli uni sugli altri. Ma quando la violenza diventa guerra verso i propri figli, veramente siamo al principio della fine, ed è evidente la contraddizione assoluta in termini, clamorosa, stridente, no? Dell'uccidere quello che si crea. Alla base qual è la motivazione? Qual è la motivazione? È il volere godere, l'idea che avere dei figli possa in qualche modo creare delle noie, dei disturbi, che noi non potremo più godere liberamente del nostro tempo, della nostra capacità. Oppure ci sono altre connotazioni anche, chi porta avanti le battaglie, le bandiere così mascherate da progresso sociale per la liberalizzazione totale di una pratica sistematica di sterminio come l'aborto. Ci sono anche motivazioni sociali, politiche, si possono tentare le più diverse considerazioni, e di discorsi se ne possono fare tanti, perché la capacità di mettere una parola dopo l'altra l'hanno in molti, no? Non è difficile fare parole, è difficile sostenere che un individuo vivo, nato, con una forma fisica, con un suo movimento, con una circolazione sanguigna, con un pulsare cardiaco, con una vita che è così evidente, che è innegabile, no? Che la scienza stessa può regalarci filmati, fotografie, documentari interi del periodo, dei modi con cui è trascorso il periodo nell'utero materno di un individuo che arriva a nascere, che è vivo, che gioca, che si muove, che sgambetta, che ha umori e storie sue. Ecco, non riuscire a trovare parole per così tante parole da poter dimenticare l'evidenza di una vita che è né più né meno che assassinata, uccisa, no? Questo è il segno della pesante, pesantissima degradazione che stiamo vivendo. Quindi vorrei ripetere questa frase di Srila Saraswami da questa conferenza che noi stiamo raccontando con la voce di Bhakti Francesco, che non si può fare a meno di realizzare che quella con cui hai a che fare è una società di assassini.
È come un figlio, la mucca è trucidata, il cacciatore sembra quasi uno che ama la natura.
Ah, sì, le avrete viste le campagne di stampa dei cacciatori, eh? La caccia è sport, la caccia è natura, no? Sembra una brigata ecologica quella degli allegri cacciatori che di domenica in domenica vengono a sterminare piccoli esseri viventi,
eh?
Piccoli in termini fisici, quando poi l'essere vivente, l'anima che fa vivo, animato un animale, è identica, assolutamente identica in natura a quella che anima il cacciatore.
Se stai sentendo odor di fumo e poco sai non è lontano, ora è il momento di impegnarsi, adesso è in fiamme la realtà. Quando la gente si lamenta e tutto rotola più in giù, sta morendo, è chiaro, già la società.
Questa è la vera crisi, che il karma che sta per abbattersi su questa civiltà moderna sarà molto violento, e ne stiamo ricevendo ora i segni ammonitori con il surriscaldamento della guerra fredda. Riscaldamento della guerra fredda. Questo è un chiaro indizio del karma futuro.
Sembra addirittura umoristico parlare del riscaldamento della guerra fredda, del surriscaldamento della guerra fredda. Il fatto è che la guerra fredda ha cambiato natura, non è più fredda, è già clamorosamente calda, è più che tiepida, è quasi bollente.
Basti leggere le predizioni riguardanti gli effetti di una guerra termonucleare tra l'America e l'Unione Sovietica. Una guerra di prim'ordine eliminerebbe da 150 a 175 milioni di americani su una popolazione di 220 milioni.
Se c'è qualcuno che dice poco male eliminare qualche centinaio di milioni di americani o di russi perché pensa che lui è italiano, se c'è qualcuno oppure che è tedesco, è completamente di fuori, perché si sa bene che in modo pressoché inevitabile, a meno che un grande e serio cambiamento di coscienza, di considerazione nella nostra abitudine possa intervenire grazie alla volontà di uomini che vogliono fare della loro vita una vita di conoscenza, a meno che non intervenga questa radicale trasformazione, andremo sicuramente incontro a una grossissima, pesantissima, rovinosa guerra nucleare.
C'è forse qualcuno che pensa che sia impossibile? La gente sente, percepisce che questo sta per accadere. A meno che non cambi l'attuale linea di condotta della società, ciò che ci attende è un karma molto violento. Come disse un cantante, sta per abbattersi una pioggia violenta.
Era Bob Dylan questo cantante, qualcuno di voi se la ricorderà forse, ora purtroppo non ho ritrovato il disco, ma era un pezzo che faceva qualcosa come, c'è una pioggia molto pesante che sta per cadere, che andrà a cadere, hard rain is gonna fall, una pioggia pesante sta per cadere.
Il movimento per la coscienza di Krishna vuole fermare questa pioggia del karma. E anche se non possiamo fermarla, sebbene questo sia il nostro scopo ultimo, perlomeno abbiamo un ombrello per le persone che vogliono rifugiarvisi. Questo è l'ombrello della conoscenza, della nostra ragione di vita individuale e collettiva, la conoscenza dell'origine spirituale, della forza vitale e dell'universo. Noi quindi chiediamo a tutti di considerare il cammino che stiamo indicando. Se pensate che sia giusto, cercate di applicare i principi della coscienza di Krishna alla vostra stessa vita e di dare questa conoscenza anche agli altri. Questo è il dovere di una persona che possiede il sapere. Un medico dà la medicina all'ammalato, non la tiene per se stesso. Quindi, per favore, considerate questa richiesta. Se nella letteratura vedica trovate qualche spiegazione, qualche chiarimento, non teneteveli per voi. Aiutate quelli che stanno cercando di diffonderli.
Prima di aiutarli, per poter decidere di aiutare chi sta cercando di diffondere i principi di questa conoscenza, dovete perlomeno conoscerla questa gente. Questa gente siamo noi, siamo i devoti di Krishna, e siete voi eternamente invitati in ogni momento a venirci a trovare e a conoscerci, a farci ogni domanda, qualunque tipo di domanda, a guardare da vicino chi siamo e come viviamo, a guardarlo da vicino, non da lontano, perché da lontano con la vista che ci ritroviamo non sappiamo vedere affatto bene. Abbiamo dei sensi materiali, la vista è uno di questi, e questi sono sensi imperfetti, limitati, così limitati da negarci la visione di qualcosa che è semplicemente dietro l'angolo. E l'angolo magari è a pochi passi, e magari a pochi passi l'occasione per riconsiderare globalmente e totalmente il nostro progetto esistenziale. Pochi passi sono forse quelli che vi separano, se state viaggiando in Toscana ora, se state ascoltando questa radio che trasmette in Toscana, pochi passi sono quelli che possono separarvi, non solo in senso metaforico, dalla coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna è la via assoluta di liberazione. Non c'è altro modo, non c'è altro modo, davvero non c'è altro modo di questi tempi, in quest'età di Kali Yuga che noi stiamo trovandoci a vivere, subendola, di guadagnare la consapevolezza della propria identità come esseri spirituali eterni, come eterni servitori di Dio, la persona suprema, che è il canto dei suoi santi nomi. Questo è quanto Dio stesso, 500 anni fa, pochi secoli fa, quando, guarda caso, non esiste il caso, qui da noi nasceva il Rinascimento, quando qui da noi nasceva il Rinascimento, rinasceva invertendo una tendenza di un basso medioevo che stava degradandosi in una realtà di invasioni, guerre, pestilenze, in un quadro che è quello del Kali Yuga, come lo vivranno, lo vivremo, lo vivranno le generazioni prossime, dopo che gli errori che noi avremo continuato a fare avranno maturato i loro pesantissimi effetti. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Dio stesso, 500 anni fa in Bengala è apparso per raccontare e predicare la grandezza del canto dei santi nomi di Dio, indicando precisamente qual è il metodo con cui un individuo può collegarsi direttamente nella sua relazione eterna con Dio, la persona suprema, Sri Krishna.
Thank you.
Bene, va a concludersi per questa sera questo spazio, questo appuntamento che abbiamo voluto chiamare semplicemente KC, in un modo così non bizzarro, clamoroso, ma perché ho trovato un titolo migliore per presentare queste parole, che non sono assolutamente mie, come non sono di nessuno di quelli che possano portarvi come strumenti questa conoscenza, ma che appunto vivono una funzione strumentale attraverso la persona di un devoto di Krishna, che corrisponde a Krishna Chaitanya Das. Das significa servitore, ed è questo qualcosa che si aggiunge in modo determinante e fondamentale al nome di ogni devoto. Servitore, perché nel servizio, quindi in un'attitudine che dal punto di vista materiale, dell'esperienza materiale, può sembrare forse umile, perdente, che guadagna invece la forza della capacità di ritrovare la propria posizione naturale, quando lo si voglia vedere dal punto di vista dello sforzo, del cammino, del viaggio che ognuno di noi sta facendo verso la realizzazione della propria identità. Ricordo che una volta, o circa qualche anno fa, o poco più di un anno fa, forse 2 anni fa, il mio maestro spirituale, Srila Bhagavan Goswami Maharaj, a Roma, parlava con degli ospiti nella nostra sede di Roma, e parlando con alcuni ospiti uscì con una frase che mi sembra molto importante, che ancora diventò più importante quando Gurudeva, Srila Bhagavan Goswami stesso, con un cenno me lo fece notare. Disse: non ci sono molte posizioni che un individuo può vivere ora, al presente, nella nostra società. Ci sono i problemi e ci sono le soluzioni. O sei dalla parte del problema o sei dalla parte della soluzione.
Coscienti della truffa.